Prisma, tutti i colori dell'attualità.
minuti, buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, bentornati all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare in diretta fino alle 10. Io sono Lorenza Ghidini, in redazione anche Massimo Alberti. Partiremo da Parigi questa mattina, il giorno dopo il voto delle mozioni di sfiducia in cui il presidente Macron e il suo governo si è salvato per il rotto della cuffia, ma le proteste continuano, ci sono state decine di arresti. E sentiremo insomma qual è il destino del governo e anche delle proteste. Il rapporto ONU sul clima, importantissimo, commentato dal WWF, vi faremo ascoltare Maria Grazia Midulla. E poi Trump rischia davvero l'arresto? Lui ha detto ai suoi: scendete per strada, protestate, perché io martedì, cioè oggi, sarò arrestato. La giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie con il corteo qui a Milano, avremo Luca Parena in diretta con i partecipanti alla manifestazione, poi alle 11 uno speciale dedicato proprio a questa iniziativa e infine con il nostro Andrea Di Stefano faremo il punto su questa crisi di banche e mercati imperniata sul caso Credit Suisse. E allora, colleghiamoci subito con Parigi, con il nostro Francesco Giorgini, insomma il giorno dopo, grande delusione per chi sperava che si riuscisse a far cadere il governo, ma insomma i numeri in Parlamento comunque erano complicati. È vero che per 9 voti ce l'ha fatta Macron. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Sì, a essere delusi sono soprattutto quel 70% dei francesi, questa era la cifra secondo tutti i sondaggi, che voleva appunto che la mozione di censura passasse e quindi cadesse il governo, e cadendo il governo si portasse, per così dire, dietro nella caduta anche la legge di riforma delle pensioni, che ricordiamo aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni e contro cui i francesi manifestano ormai da più di 2 mesi. Giovedì sarà la 10ª giornata nazionale di mobilitazione. Quindi sì, i delusi sono soprattutto la grandissima maggioranza dei francesi, sono gli stessi che sostengono la protesta, sono gli stessi, parlo di cifre, che si oppongono alla riforma, ma appunto sono rimasti delusi perché il loro Parlamento, che dovrebbe rappresentarli, fin dei conti non li ha rappresentati così fedelmente e, come dicevi, il governo della prima ministra Elisabeth Borne, ma di fatto il governo del presidente Macron, è scampato alla censura, alla sfiducia per una manciata di voti, appena 9. Ricordiamo che erano dati, il conto era dato piuttosto a meno 30, diciamo così, invece appunto arrivano appena a meno 9. A fare quasi cadere il governo in parte i voti della destra liberale conservatrice, quella con cui Macron sperava fare un accordo di governo, in ogni caso un accordo puntuale per questa riforma, ma forse più tardi a venire anche un accordo di governo, visibilmente non è proprio l'alleato più affidabile del mondo, la destra liberal conservatrice francese, quindi le prospettive politiche per un accordo di questo genere si sono nettamente ridotte dopo la quasi sfiducia.
Esatto, ma questa quasi sfiducia potrebbe comunque portare a rimpasti, dimissioni, che aria tira? Perché insomma la battaglia è stata dura, è stata vinta per il rotto della cuffia, le proteste sembrano destinate a continuare, però dalle parti del governo e dell'Eliseo tutto a questo punto rimane immutato?
Questo ce lo dirà domani il Presidente, perché domani alle 13 parlerà alla Nazione, ed è una parola attesa, visto che da quasi l'inizio di questa, di questo faccia a faccia, di questo braccio di ferro tra il governo e i sindacati, tra il governo e l'opinione pubblica, tra il governo e la piazza, Macron non si è mai espresso esplicitamente, direttamente, solennemente sulla questione. È il momento, e non si sa, forse annuncerà anche appunto misure politiche, perché per riprendere l'iniziativa deve evidentemente prendere un'iniziativa politica, e non un'iniziativa politica, come dire, rituale, ma qualcosa di concreto. Una delle ipotesi è effettivamente che rimpasti il governo cambiando anche la prima ministra. Un'altra ipotesi più, come dire, esplosiva e anche più radicale, forse anche più coerente nella misura in cui ridà la parola agli elettori, sarebbe quella di sciogliere l'Assemblea nazionale e indire nuove elezioni. Infine c'è l'ipotesi, ma quella è veramente molto molto remota, è praticamente esclusa, che accetti un referendum sulla riforma delle pensioni. Insomma, comunque qualcosa dovrà fare, difficilmente potrà limitarsi a fare solamente, come dire, il bilancio di questa sequenza, di questa fase, tanto più che, parlando domani, parla prima del grande appuntamento di giovedì, in cui i sindacati vorranno cercare di mettere in piazza tutta la potenza possibile per pesare ancora.
Qui infatti ti volevo proprio chiedere, ma dopo la sconfitta in Parlamento si attende comunque una grande manifestazione, e ti chiedo anche se il sindacato ha il controllo sulle iniziative di piazza, che insomma sono anche un po' episodiche qua e là, e stanotte si sono scatenate.
Allora, c'è una parte della protesta che è una protesta, diciamo, di indignazione civile, a cui il sindacato ha, come dire, difficoltà a gestire, a controllare, a orientare. C'è un'altra parte della protesta, che è invece quella più sindacale, che è quella che si esprimerà di più giovedì prossimo, che resta compatta dietro un fronte sindacale, ricordiamo, mai così unito al completo e unanime. Non di meno, appunto, ci sono da 4 giorni, da quando la legge è stata approvata, la riforma è stata approvata in Parlamento senza voto dei parlamentari, ma con procedura bloccata, appunto, abbiamo spiegato, che poi ha portato al voto della sfiducia. Ci sono manifestazioni spontanee un po' in tutta la Francia, in diverse città, in diverse anche decine di città, manifestazioni con partecipazione che vanno da, a seconda delle città, da 200-300 persone a 3-4-5.000 persone, quindi non oceaniche, ma comunque significative, e ogni volta spontanee, nella misura in cui non sono di manifestazioni dichiarate in prefettura, e con quindi percorsi aleatori e con senza servizi d'ordine, e che finiscono regolarmente, da 3 giorni, 3 notti a questa parte, in tafferugli con la polizia, in incendi di immondizie, e quindi, insomma, il sentimento che c'è un'incandescenza, una fibrillazione nel paese diffusa. Non di meno, il fatto che la legge sia stata approvata potrebbe anche in parte disinnescare una quota, diciamo, di partecipazione alla protesta, perché ci sono anche tanti cittadini che dicono: abbiamo fatto quel che,
esatto,
che potevamo, adesso
è andata così. Intanto sentiremo cosa deciderà Macron, che magari con qualche cambiamento potrebbe anche così, appunto, incoraggiare il rientro della protesta. Ci fermiamo qui, Francesco, grazie per essere stato con noi, e ci aggiorniamo quindi poi a domani col discorso di Macron.
Assolutamente, a giovedì per contare in piazza quanto pesa ancora la protesta.
Ciao, buon lavoro.
Altrettanto.
Parliamo invece ora di clima, perché dopo 9 anni l'IPCC, cioè il gruppo intergovernativo dell'ONU sul cambiamento climatico, ha presentato un nuovo rapporto sul riscaldamento globale. È un documento di grande importanza perché firmato da migliaia di scienziati provenienti da 195 paesi. Parla dei gas serra, dei combustibili fossili e di come si possa invertire la rotta, frenare e mitigare l'emergenza climatica in atto. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha dichiarato che la bomba climatica scandisce i secondi, ma questo rapporto IPCC è, come dire, una guida pratica per disinnescare questa bomba a orologeria. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Maria Grazia Midulla del WWF.
Il tempo non è scaduto e non credete a quelli che dicono che il tempo sia scaduto, perché è un ulteriore inganno, un ulteriore modo per dire non c'è niente da fare, continuiamo così. È chiaro che noi abbiamo modificato il sistema climatico e di questo pagheremo le conseguenze, ma possiamo ugualmente, cambiando cose essenziali, quindi abbattendo le emissioni di CO2 e di altri gas serra come il metano da una parte e dall'altra cercando di adattarci al cambiamento già in atto, possiamo continuare a perseguire una prosperità nuova come civilizzazione umana. D'altro canto, nello stesso tempo, dobbiamo dire chi oggi getta confusione dicendo che non c'è più nulla da fare sono gli stessi che ieri dicevano che il cambiamento climatico non esisteva. Sono due facce della stessa medaglia. Purtroppo viviamo in un'epoca in cui dobbiamo difenderci da chi vuole inquinare anche il dibattito pubblico.
In pratica, che cosa ci dice questo rapporto? Che invito rivolge ai leader, soprattutto dei paesi che inquinano di più?
Ci dice che abbiamo in mano tutti gli strumenti per cercare di evitare il cambiamento climatico catastrofico. Quindi abbiamo in mano questi strumenti, ma dobbiamo usarli e dobbiamo usarli tutti quanti insieme in tempi molto rapidi. Ecco, il cambiamento climatico sta andando molto più veloce di noi, che da 30 anni siamo persi un po' in negoziati che producono sì dei cambiamenti, ma non allo stesso passo. Ecco, dobbiamo metterci al passo col cambiamento che serve, dobbiamo abbattere le emissioni, dobbiamo farlo rapidamente, dobbiamo farlo entro il 2030, dobbiamo dimezzare le nostre emissioni a livello globale, quindi vuol dire che i paesi che hanno inquinato di più, tra cui il nostro, devono andare oltre questo 50%, già siamo sul 55%, l'Unione Europea può fare anche di più e può fare meglio. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro, quindi dobbiamo fare in modo che ci sia l'accesso alla transizione da parte di tutti, in particolare di chi ha meno, e questa deve essere la prima preoccupazione dei governi, che dovrebbero preoccuparsi di meno di rallentare la transizione, molto di più di rendere la transizione accessibile a tutti. Ultima ma non ultima, dobbiamo adattarci, il che vuol dire che dobbiamo pensare non come continuare come prima, ma quali cambiamenti fare per essere al passo con il riscaldamento globale che ormai abbiamo provocato. Pensiamo al settore dello sci, la montagna dovrà essere, continuerà a essere la nostra landa dei sogni, ma e sicuramente sarà anche la nostra meta, però non lo sarà più per le stesse ragioni. Per cui anche un sistema economico che attorno a questo si è creato deve cambiare, ma questo è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare.
Ecco, c'è un passaggio interessante. Ci sono sufficienti capitali per ridurre rapidamente i gas serra se vengono ridotte le barriere esistenti, e la chiave per farlo sono i fondi pubblici dei governi e chiari segnali agli investitori.
E certo, perché i governi continuano a dare segnali misti. Oggi c'è una propaganda che appunto mira a inquinare il dibattito pubblico, che dice: ah, ma in fondo questi sussidi ai combustibili fossili, i sussidi dannosi non esistono, non è vero. E noi continuiamo, per esempio, e questo cortina fumogena mira a questo, noi oggi per esempio abbiamo tasse su molte cose, l'energia elettrica, tante altre cose, abbiamo tasse molto minori sul gas o sul metano da autotrazione. Tutte queste cortine fumogene noi le dobbiamo togliere, dobbiamo finalmente, abbiamo dei cataloghi, per esempio in Italia abbiamo i cataloghi sugli sussidi ambientalmente dannosi, ma ancora non abbiamo fatto assolutamente nulla per limitare questi sussidi e per tagliare questi sussidi, anzi ne abbiamo aggiunto degli altri. Così non si può andare avanti, perché non c'è coerenza della politica. La prima cosa è la coerenza che dobbiamo pretendere dalla politica tutta. Senza fare questo momento non vedo campioni, anche se vedo parecchi che vogliono invece ergersi come avversari della battaglia contro il cambiamento climatico e quindi amici del cambiamento climatico in atto e del riscaldamento globale.
Ecco, un altro passaggio che riguarda anche l'Italia: quasi la metà della popolazione mondiale vive in aree altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici, e poi si fa un focus su l'Italia che non è messa bene.
L'Italia non è messa bene perché sta in una regione che è hotspot climatico. L'Italia già soffre, come l'Europa, delle conseguenze del riscaldamento globale, e sempre più ne soffriremo, perché ovviamente quando abbiamo dei periodi così caldi anche d'inverno si accumula energia e questa energia da qualche parte deve andare, quindi rischiamo di avere altri eventi estremi, oltre a quelli che già vediamo, delle ondate di calore che attraversano tutti i continenti, e io non ho mai visto niente del genere, cioè ondate di calore continue che hanno attraversato tutti i continenti in stagioni in cui non avrebbero dovuto farlo, per cui chiaramente abbiamo tuttora un problema acqua molto 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 grave. Noi dobbiamo fare le misure che dobbiamo prendere, non sono le misure delle grandi opere, ecco perché c'è un mio collega che ha detto una frase che mi ha colpito, mi ha detto: è inutile che noi diamo grandi idee, perché a questi, intendendo alla politica, piacciono solo i grandi progetti. Ecco, i grandi progetti sono proprio quelli di cui non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di pensare subito al dissalatore. Dobbiamo prima fare tutto quello che non abbiamo fatto finora per salvare l'acqua, per avere una buona gestione dell'acqua. Dopodiché, se avremo bisogno del dissalatore, lo si deciderà, ma non perché viene prima il grande investimento pubblico su cui molti possono guadagnare politicamente, non solo. Ecco, questo è proprio un modo sbagliato, anche perché l'IPCC nel rapporto ci avvisa che c'è anche il maladattamento, e il maladattamento sono proprio le opere inutili che non servono a niente per l'adattamento, ma servono a far ammuina, a fare cortina fumogena.
Come WWF siete ottimisti oppure si continuerà con questa politica? Perché questo potrebbe essere anche l'ultimo monito, ecco.
Io credo che tutti i cittadini si sentano enormemente frustrati dal fatto, e sinceramente frustrati dal fatto, che questo sono tanti anni che insieme a noi denunciano il problema, e si è visto che la politica ha fatto poco. Esistono molti politici e pochi leader, potrei dire. E invece io penso che oggi serva uno sforzo in più da parte dei cittadini. Farsi sentire si può. Si può nelle proprie scelte quotidiane, che non vuol dire fare l'azione individuale, ma insieme a tanti altri scegliere di, per esempio, di individuare i combustibili fossili, che sono il primo problema per il cambiamento climatico, nella propria vita, e cercare a poco a poco di eliminarli. In questo una persona sola fa una poca differenza, ma una qualche differenza la fa anche una persona sola, ma tante persone insieme fanno una grandissima differenza, possono veramente far crollare i giganti, come abbiamo visto tantissime volte accadere. E in questo quindi i cittadini possono fare la differenza e determinare la politica, perché la politica, quando vede dei cittadini convinti, si cambia come.
Il commento di Maria Grazia Midulla del WWF al rapporto dell'IPCC, quindi insomma tutto sommato incoraggiante, c'è ancora qualcosa che possiamo fare tutti noi. per invertire la rotta. Sono quasi le 9, abbiamo il blocco pubblicitario e proseguiamo subito dopo con la seconda parte di Prisma. Partiremo dalla questione di Trump. Davvero sarà arrestato oggi? Minuti Radio Popolare con Prisma in diretta fino alle 10. A New York sono state predisposte misure di sicurezza, in particolare attorno al tribunale che si occupa dell'inchiesta sull'ex presidente Donald Trump. Ci sono state anche alcune manifestazioni di sostenitori di Trump, ma poca roba finora, pochi partecipanti. Naturalmente oggi è un po' una giornata particolare, perché lui sui social, lo ricorderete, qualche giorno fa ha detto: scendete in piazza, mi dovete difendere perché martedì mi arresteranno. È con noi l'americanista Mario Del Pero dell'Università Parigina di Sciences Po. Buongiorno professore, ben trovato.
Buongiorno a lei.
Intanto le chiedo di spiegarci bene qual è l'inchiesta per cui Trump potrebbe finire in prigione, cioè che cosa c'entra la legge sul finanziamento della campagna elettorale che lui è accusato di avere violato con una pornostar?
Allora, ci sono vari filoni di inchiesta che si muovono in parallelo su Trump. Questo è quello che è condotto dalla procura, dal procuratore di New York. Nel 2016, nel mezzo della campagna elettorale, di alcune dichiarazioni, diciamo così, anche volgari e misogine di Trump, una ex pornostar provò a vendere la storia di una sua relazione con Trump di alcuni anni prima. E per non farla parlare, diciamo così, le vennero dati $130,000 consegnati dall'avvocato, da uno degli avvocati di Trump, che poi ha confessato, anche finito in galera per altre questioni. E allora ci sono due capi d'accusa. La prima, quella forse più solida ma anche politicamente meno significativa, riguarda la falsificazione dei bilanci delle aziende, perché vennero rubricate come spese legali questi soldi dati alla pornostar, questa Stormy Daniels, che è il nome d'arte. La seconda è che si trovava in campagna elettorale ed si trattò di secondo l'accusa, di una donazione elettorale funzionale agli interessi elettorali del candidato, ed è una violazione della legge sul finanziamento alle campagne elettorali, anche se qui parliamo di un reato federale e non si capisce se la procura di uno Stato, la procura di New York, può avere competenza in materia. Questi sono i due capi di accusa, diciamo così. Il primo, falso di bilancio, falsificazione dei conti aziendali, starebbe dentro, diciamo così, una lunga storia delle aziende di Trump, dove Trump e i suoi familiari, tra evasioni fiscali, bancarotte, truffe e danni di clienti, ne hanno combinate tante. Questo sarebbe un tassello aggiuntivo, forse un reato, ma anche politicamente poco significativo.
Sembra un po' una cosa al Capone, insomma, con tutto quello che ha combinato lo beccano, no? Per una cosa così, forse.
Sì, in una certa misura è come Al Capone che finisce in galera per evasione, appunto. In realtà, dire, l'impressione molto forte è che il procuratore, che è la carica elettiva di New York, utilizzi un po' questa vicenda per mettere se stesso sotto i riflettori. E dopodiché il grande punto interrogativo è come procederà ovviamente questa indagine, ma anche il suo impatto su altre inchieste che si muovono in parallelo, su questioni per tanti aspetti più serie e importanti: il ruolo di Trump nell'aggressione, nell'assalto al Congresso del 6 gennaio, l'azione di Trump, golpista o paragolpista, successiva al voto del 2020 per rovesciare l'esito di quel voto e impedirne la certificazione. Ecco, il rischio molto grosso è che tutto finisca in un calderone in cui non si distinguono le cose davvero significative da quelle che forse lo sono, non sono un po' meno, e si finisca paradossalmente per fare il gioco di Trump. Questa è una possibilità, ecco.
Ma veniamo alla giornata di oggi, professor Del Pero. Può davvero essere arrestato? Com'è la procedura, insomma, in capo a questo procuratore di New York?
Nel momento in cui il mandato d'arresto viene emesso, Trump si dovrebbe recare fisicamente a New York, gli verrebbero prese le impronte digitali, tutti quei passaggi che noi vediamo, no, nei film, le foto segnaletiche, dopodiché sarebbe fissata una cauzione che lui pagherebbe immediatamente, verrebbe, diciamo così, rilasciato, non passerebbe un minuto in galera. Però è chiaro che vedere un ex presidente sulle foto segnaletiche fa una certa impressione, ed è il primo caso di un presidente in carica o uscente o ex presidente che è soggetto, diciamo, a un'indagine criminale, penale.
E questo può succedere oggi? Cioè l'incriminazione può già avvenire nelle prossime ore? Oggi, domani?
dovrebbe avvenire, tutto lascia presagire che sia così, perché davanti sono stati fatti testimoniare davanti al grand jury una serie di persone, incluse dei difensori di Trump. È stata data la possibilità a Trump stesso, diciamo così, di parlare davanti al grand jury, che deve decidere o meno di questa incriminazione, quindi dovrebbe essere una questione, diciamo così, di ore o di giorni. Trump, con il suo solito gusto per la teatralità, ma anche per sfruttare l'occasione per tornare sotto i riflettori e obbligare tanti leader del suo partito a sostenerlo, a fare dichiarazioni di solidarietà, come è avvenuto nelle ultime ore, qualche giorno fa, quando è stato venerdì scorso, ha detto: martedì sarò arrestato, sì. Diciamo così, è un'iperbole funzionale al suo disegno politico, che è di sfruttare questo processo per minimizzare gli altri reati, per tornare al centro della scena e per obbligare il fronte repubblicano, che sarebbe molto felice di potersi liberare di Trump, a doverlo sostenere ed appoggiare.
E quanto invece ai manifestanti che lui vorrebbe scendessero per le strade, andassero in piazza, lei cosa si aspetta? Gli daranno retta?
Ma l'impressione è di no. Diciamo così che le ferite del 6 gennaio e tutto quel che ne è seguito sono abbastanza profonde. Un pezzo dei sostenitori più militanti, anche violenti, di Trump è stato decapitato dalle indagini successive ai fatti del 6 gennaio. Sono stati arrestati molti leader di questi movimenti, di queste milizie e così via. Sono possibili proteste sporadiche, non magari mi sbaglio, ma non credo ci saranno disordini di piazza o forti manifestazioni. Non possono essere esclusi atti isolati di violenza. Quando l'FBI qualche mese fa, l'estate scorsa mi sembra, si recò nella sua abitazione in Florida per recuperare questi documenti di cui era illegalmente in possesso, dopo quell'episodio lì ci fu, non mi ricordo in quale stato, forse era l'Iowa, un tentativo di mettere una bomba in un ufficio dell'FBI. Insomma, cioè, possiamo anche immaginare, in un paese come gli Stati Uniti, dove ci siano dei atti isolati di violenza, difficile pensare vi saranno grandi manifestazioni di piazza, ma magari mi sbaglio.
Staremo a vedere. Grazie intanto, professor Del Pero, buon lavoro e arrivederci.
Grazie a voi, buon lavoro. So much has happened to me that I don't understand. All I can think of is being 5 years old, falling behind you at the beach, tracing your footprints in the sand, trying to walk like a man. Goodbye. She heard those old wedding bells. Well, would they ever look so happy again? Yeah, a handsome groom and his bride, as they stepped into that long black limousine for their mystery ride. Well, tonight you'll step away from me, and along at the altar I watch my bride coming down the aisle. I pray for the strength to walk like a man. So many steps I'd have to learn on my own. Well, I was young and I didn't know what to do when I saw your best steps stolen away from you. I'll do what I can, I'll walk like a man.
31 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie. Oggi è anche la giornata, lo voglio ricordare, della sindrome di Down. E, però insomma quella contro le mafie che Libera con avviso pubblico organizzano tutti gli anni in una città diversa dell'Italia, oggi fa tappa a Milano. Ve l'abbiamo già raccontato, ieri pomeriggio tardo c'è stata in una chiesa del centro di Milano una veglia con tutti i familiari presenti a Milano di queste vittime, che ora hanno iniziato un corteo da Porta Venezia verso Piazza Duomo, dove saranno letti poi dal palco i nomi delle vittime, e ci sarà un discorso del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti. Tutto questo lo seguiremo con uno speciale con Lele Liguori e Diana Santini a partire dalle 11 e fino alle 12.30 su queste frequenze, ma noi con il corteo cominciamo già a collegarci. Abbiamo Luca Parena. Buongiorno Luca.
Buongiorno Lorenza, sì, mi trovo in Corso Venezia, siamo alla partenza del corteo di oggi e mi trovo verso il fondo in questo momento, ecco, del corteo che tra pochi minuti immaginiamo muoverà verso Piazza Duomo. Ho avuto modo di vedere comunque che in testa c'è lo striscione con lo slogan della giornata di oggi, lo ricordiamo, è possibile, questo messaggio insomma che vuole anche in parte sia essere di speranza per la lotta contro le mafie, ma anche un pochino interrogarci su quello che ognuno di noi può fare nel contrasto alla criminalità organizzata, nel promuovere la giustizia sociale e i diritti. Dicevo, c'è questo grande striscione davanti con lo slogan "è possibile" retto, ho visto prima, dai familiari delle vittime innocenti di mafia a cui facevi riferimento poco fa. Sono facilmente riconoscibili queste persone perché indossano delle magliette con fotografie, immaginiamo, dei loro cari, delle persone che hanno perso, con delle immagini al collo. E dietro di loro c'è poi invece questo grande striscione con i colori dell'arcobaleno, immaginiamo un richiamo alla pace di questi tempi, seguito dai confaloni di decine e decine di comuni. Adesso io mi trovo dietro appunto questi confaloni delle amministrazioni comunali che segnalano un po' la loro presenza per questo corteo di oggi. Mi trovo appunto alle spalle di questo pezzetto di corteo dove ci sono tantissime bandiere colorate di Libera, intanto gialle, rosse, arancioni, e ci sono poi le bandiere delle sigle, dei sindacati, delle associazioni che aderiscono al corteo di oggi, e qui attorno a me ci sono tanti studenti, insegnanti che hanno portato qua delle classi per partecipare alla giornata di oggi. In particolare c'è qui accanto a me un professore che adesso vado a presentarvi in diretta. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ci dici brevemente chi sei, da che scuola venite, come mai siete qua oggi?
Io sono il professor Giuliano e noi siamo della scuola dell'Istituto Borsi, Giosuè Borsi di Milano, appunto in zona Bonola. Noi siamo qui oggi perché crediamo fortemente.
Istituto Borsi, scuole superiori?
Medie, istituto comprensivo, scuole medie. Siamo qui oggi perché crediamo fortemente che insomma il percorso educativo dei ragazzi passi anche e soprattutto dalla legalità. Del resto a scuola si parla soprattutto di questo, nel percorso dell'educazione civica la legalità è un passaggio fondamentale, ma è bene anche che i ragazzi fin da subito, da un'età diciamo anche a 11, 12, 13 anni comincino a capire quanto è importante approfondire questi temi, i temi della mafia per esempio, che qui a Milano nonostante negli anni si sia detto che la mafia a Milano non esiste eccetera eccetera, loro invece devono iniziare a capire quanto è importante parlare di questi temi e soprattutto dove si nascondono le insidie della mafia e quali problemi può creare, quali insidie può creare al loro futuro e al loro percorso.
Con che classi siete qua? Non so se c'è anche una studentessa, uno studente che ha voglia semplicemente di dirci
noi siamo
un po'
qui.
Che cosa prova a trovarsi qui in mezzo a tutte queste persone questa mattina.
Sì, noi siamo qui con gli studenti delle classi terze, qui con noi ci sono Marta e Giulia.
Ok, e allora chiediamo
le studentesse della classe terza F.
Chiediamo qualcosa allora a Marta e Giulia, cosa provate a trovarvi qua? Insomma, siamo in mezzo a tantissime persone, avete anche preparato dei cartelli per la manifestazione di stamattina.
Sì, abbiamo preparato un cartello che sta tenendo un nostro compagno di classe in questo momento e vedere così tante persone mi eccita perché significa che a molte persone importa questo argomento.
Che cosa dice questo cartello?
Questo cartello dice libera la mafia, uccide.
Sì, dovrebbe alzarlo così
lo possiamo. La mafia libera, la mafia uccide il nostro futuro.
Te che cosa provi a trovarti qua questa mattina? Tra poco partiremo verso Piazza Duomo.
Sì, secondo me è molto bello, sono molto emozionata.
Prima volta immagino qua.
Sì, è la prima volta.
Va bene, vi ringrazio e vi lasciamo allora al corteo, ringraziamo anche il professore. Buon corteo, buona manifestazione. Lorenza, io adesso magari mi sposto un attimo poco più avanti qui nel corteo, dimmi tu un po' come siamo anche con le tempistiche.
Abbiamo ancora 3 minuti, Luca.
Perfetto, io se riesco volevo avvicinarmi qua a dove c'è appunto questo grande striscione arcobaleno che è retto da tantissime persone, tanti giovani soprattutto, e proviamo magari ad avvicinare uno di loro in diretta su Radio Popolare. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Sei qua a reggere questo grande striscione arcobaleno? E come mai? E come mai sei anche qua oggi in questa manifestazione memoria ed impegno per le vittime innocenti delle mafie?
Ora mi perdoni un attimo l'emozione perché era una cosa che non mi immaginavo. Non può che essere l'impegno di ogni cittadino, ora in particolare me come scout, ma a prescindere da questo, noi qui siamo tantissime persone, tutte vestite in maniera diversa, anche per, in particolare per lo scoutismo, di associazioni diverse. L'essere cittadini consapevoli e attivi nella nostra nazione, nel nostro Stato, è una cosa molto importante, e in particolare per fare vedere con quale stile vogliamo essere cittadini modello tutti quanti, per questo siamo qui.
Tu di quale gruppo fai parte? Da dove vieni?
Io faccio parte del gruppo Legnago 1 in provincia di Verona, solo che l'accento mi tradisce, non sono esattamente veneto, trapiantato, io vengo dalla Sicilia.
È la prima volta che partecipi a questa manifestazione nazionale, ne hai già vissute altre?
Questa specifica sì, e devo dire che
l'emozione è la tua prima?
Sì, sì, l'emozione mi sta molto tradendo. Cioè...
Va bene, allora ti lasciamo tenere lo striscione arcobaleno, buon corteo,
grazie.
Ciao, grazie.
Che viva la libertà di tutti quanti,
Va bene.
Cittadini.
Grazie. Mi verrebbe quasi da chiudere con questo messaggio finale, ma in realtà possiamo ancora provare ad avvicinare qualcuno, Lorenza.
Sì, ma in un minuto.
In un minuto, ciao, buongiorno, siamo in diretta con Radio Popolare. Un messaggio dalla manifestazione nazionale che tra poco parte, si muove verso Piazza Duomo, anche voi siete qua a reggere lo striscione arcobaleno. Da dove vieni?
Io vengo da Verbania, sul Lago Maggiore.
Fai parte di un gruppo scout, anche tu è evidente dalla divisa.
Sì, faccio parte di un gruppo scout, Verbania 1 si chiama.
E cosa ti aspetti dalla giornata di oggi? Quale messaggio speri che arrivi da Milano a tutta Italia?
Che la lotta contro le mafie è la cosa più importante in questo momento, perché non se ne parla molto spesso, cioè soprattutto c'è molta dopo che è stato trovato Messia Denaro, diciamo che secondo me è passato il messaggio che tutto si può risolvere, ma invece secondo me bisogna continuare a combattere e lottare per questi
motivi.
Grazie, il tuo nome è velocissimamente
Sara.
Grazie Sara, buon corteo, buona manifestazione. Lorenzo, io adesso mi muovo verso la testa del corteo, immagino che tra pochi minuti partiremo verso Piazza Duomo.
Molto bene, allora ti risentiremo nel giornale radio, immagino 10:30, e poi lo speciale alle 11, lo ricordo, su queste frequenze per seguire poi lo sviluppo della manifestazione. Grazie Luca Parena.
A dopo, ciao.
E noi diamo la linea al notiziario, come sempre alle 9:30. Vi racconteranno i colleghi che la Borsa di Milano ha aperto bene, in rialzo, vanno bene i titoli delle banche. E se siete incuriositi o magari anche preoccupati da questa faccenda dei fallimenti, che potrebbe anche generare un contagio verso anche le nostre banche italiane, restate all'ascolto dopo il GR, perché c'è Andrea Di Stefano che ci spiega tutto.
Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più, e niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu, o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora
Sì. Elisa per aprire la terza parte di Prisma in diretta qui su Radio Popolare fino alle 10, poco prima. Vi dicevano i colleghi del giornale radio che la borsa di Milano ha aperto in positivo e che vanno bene i titoli delle banche. Allora partiamo proprio da qui col nostro collaboratore ed editorialista Andrea Di Stefano per riprendere un po' il filo di quello che è successo negli ultimi giorni con questa faccenda dei fallimenti delle banche, la situazione complicatissima di Credit Suisse, la soluzione però svizzera non è stata apprezzata dalle banche centrali e anche e soprattutto dagli obbligazionisti, ma adesso vedremo cosa significa. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno, ciao Lorenza.
Senti, ecco, intanto partiamo da questa notizia di stamattina che è una notizia che aprano in positivo le borse. Cosa significa? In particolare ci riferiamo alla borsa di Milano, che è quella che è andata peggio negli ultimi giorni.
Ma io direi che è semplicemente una fase di tregua in attesa di capire realmente che cosa succede. Senza dubbio le parole della Lagarde hanno dato il segnale che la Banca Centrale Europea, almeno dal punto di vista del rischio bancario, è presente. Dopodiché, siccome le banche centrali sono corresponsabili di questa tempesta, bisogna capire cosa significano queste affermazioni, perché se si fa un'analisi approfondita, in alcuni casi, in particolare nei casi americani, sono state proprio le scelte delle banche centrali a mettere in difficoltà un intero sistema di banche regionali, che negli ultimi numeri emerge come un sistema, diciamo, piuttosto grande e complesso. Stiamo parlando di più di 200 istituti con circa 3.000 miliardi di dollari di attivo bancario.
E a proposito, in questi giorni anche la Federal Reserve doveva fare un aumento ulteriore di tassi. Quando è l'appuntamento e che cosa farà?
L'appuntamento è domani. L'appuntamento inizia domani. Sono due giornate di riunione programmata del cosiddetto Comitato Monetario della Federal Reserve. Dovrebbe, sì, effettivamente le aspettative prima di questa tempesta erano per un rialzo di un altro 50 punti base, cioè mezzo punto, dei tassi di interesse. È molto probabile che il rialzo o non ci sia o sia più contenuto, cioè che si limitino a un incremento dello 0,25, che sarebbe già un segnale importante che appunto questa forsennata corsa al rialzo dei tassi per combattere l'inflazione forse andava misurata e considerata di più. E in più è una risposta vecchio stile a un problema inflattivo diverso da quello degli anni 70, che ha prodotto più guai di quanti voleva allontanarne.
Senti Andrea, tornando invece all'Europa, come dicevi, la presidente della BCE Lagarde ieri ha detto che le banche europee sono solide e poco esposte. Possiamo fidarci?
Allora, senza dubbio c'è un sistema di, diciamo, di contabilizzazione dei portafogli che è molto diverso rispetto agli Stati Uniti, soprattutto per le banche piccole. In estrema sintesi, le banche cosa fanno dei soldi che hanno in portafoglio? Li investono in titoli azionari, obbligazioni, titoli di Stato. Con i forti incrementi dei tassi di interesse medi, quei titoli di Stato acquistati precedentemente, che avevano un rendimento molto basso, si sono deprezzati, e quindi se dovessero liquidare quei portafogli, le banche registrano, esattamente come nel caso di Silicon Valley Bank, una perdita anche consistente. In Europa è obbligatorio per gli istituti, anche quelli medio-piccoli, fare questo aggiornamento costante, quindi a dimostrare di avere delle riserve sufficienti nel caso eventuale che si dovessero vendere questi titoli prima della scadenza. Quindi da questo punto di vista effettivamente si potrebbe dire che le banche europee dovrebbero essere un pochino più solide. Dopodiché dipende quali banche, lo dicevamo anche venerdì scorso, dipende quali banche, con quali posizioni e con quali elementi di rischio. Deutsche Bank per esempio è una banca che, nonostante gli anni di ristrutturazione, rimane uno degli istituti potenzialmente più a rischio, perché ha molte attività in finanza speculativa e quindi da questo punto di vista corre dei rischi molto maggiori rispetto ad altri istituti.
Ecco, e poi ci sono stati dubbi e molte polemiche dopo il maxi salvataggio da 3 miliardi di franchi del Credit Suisse da parte della rivale UBS. Qual è il problema e se appunto si può considerare un'operazione conclusa o meno e se si può considerare un'operazione che può avere dei riflessi anche sulle altre banche, per esempio italiane?
No, i problemi sono diversi perché le scelte che sono state fatte dalla Svizzera sono state, come dire, da un certo punto di vista le peggiori che si potevano fare come messaggio al mercato. Prima di tutto sono stati privilegiati gli azionisti rispetto agli obbligazionisti, cioè a chi aveva comprato le obbligazioni del Credit Suisse, e questo tra l'altro è quello che è emerso anche ieri. La BCE ha detto che non cambierà le sue regole, che invece sono opposte, cioè che si privilegiano prima gli obbligazionisti e poi gli azionisti, che sono quelli che in caso di errori o di problemi dovrebbero essere chiamati ad avere le perdite maggiori perché sopportano il rischio maggiore. Poi nel caso specifico sappiamo che la fusione UBS Credit Suisse sarà devastante dal punto di vista dei posti di lavoro. Si parla di decine di migliaia di licenziamenti non solo in Svizzera, anzi più fuori dalla Svizzera che in Svizzera, in particolare nella City londinese. In terzo luogo, di fatto il tentativo delle autorità svizzere, abbastanza discutibile se non, per non dire scandaloso, di far passare questa come un'operazione di mercato e non come un salvataggio. È un salvataggio a tutti gli effetti, è inutile che stiamo a giocare sulle parole. È anche un po' una presa per i fondelli sia dell'opinione pubblica sia degli stessi operatori finanziari.
Ma gli obbligazionisti di altre banche, e qui per esempio appunto mi riferisco in particolare a quelle italiane, visto come è andata in Svizzera, potrebbero adesso come posso dire, prendere delle decisioni che pesano poi sulle banche, ad esempio vendere nella incertezza rispetto al fatto di ricevere un simile trattamento nel momento in cui anche la propria banca dovesse avere dei problemi?
Sì, certo, il rischio c'è, è oggettivo, anche perché quel tipo di obbligazioni che si chiamano Tier 1, cioè che sono quelle, dovrebbero essere quelle più solide, insomma, che sono state potenzialmente cancellate per ora dal Credit Suisse. Io non escludo che la partita si possa riaprire proprio per le polemiche e gli interventi delle banche centrali. Pensate che quel mercato complessivamente vale 350 miliardi di dollari l'anno, cioè le obbligazioni di questa natura, quindi dare il segnale che chi compra quelle obbligazioni di fatto ha un pugno di carta in mano che non vale nulla, è un segnale estremamente negativo e può produrre nuovi terremoti finanziari. Finora, come dicevo, la BCE in particolare ha detto con estrema chiarezza che non intende adottare i criteri che sono stati seguiti dalla Banca Centrale Svizzera in questa operazione, però il segnale sicuramente è un segnale estremamente pericoloso.
Ancora una cosa, Andrea Di Stefano, questa crisi delle banche, che poi sono quelle che danno credito al settore commerciale e industriale, può diventare quindi una crisi economica generalizzata, voglio dire pesare sul PIL?
Sì, il rischio di un effetto recessivo c'è, d'altra parte lo sappiamo, ormai è quasi acclarato che è la finanza a scatenare le recessioni più gravi, molto più dell'economia reale, e quindi un effetto recessivo c'è, è anzi stimato. La Fed dice chiaramente che potrebbe esserci una contrazione del credito, perché alla fine, come vi dicevo, stiamo parlando di quasi 200 banche, quindi se queste 200 banche sono costrette a chiudere
i rubinetti. Sì.
Gli effetti sull'economia reale non sono irrilevanti, insomma.
Senti Andrea, un'ultima cosa, se i nostri ascoltatori o ascoltatrici in qualche modo fossero preoccupati della solidità della propria banca rispetto a questa tempesta, come si può informarsi, chiedere rassicurazioni, quali sono le domande giuste da fare?
Ma innanzitutto bisogna cercare di capire se la banca è molto grande e molto esposta ad attività finanziarie, questo è uno dei problemi principali. Certo non è facile avere queste informazioni.
Sì, anche perché poi le domande le puoi fare ma ti rispondono quello che vogliono loro, mi viene da dire. Però insomma diciamo su cosa tenere.
In molti casi quelli che stanno allo sportello ne sanno meno degli stessi clienti, purtroppo. Quindi una delle cose migliori è sicuramente, se lo si vuole, dare un occhio alle informazioni ufficiali che dovrebbero essere presenti sul sito della Consob e sui siti dell'Associazione dei Consumatori, che a volte fanno questa valutazione anche sul portafoglio delle banche. Purtroppo è un territorio molto difficile, perché abbiamo imparato con la vicenda della crisi del 2008 che anche banche che sembravano solidissime poi avevano le salsicce finanziarie, che oggi non ci sono più, ma magari hanno esposizione nei confronti del Credit Suisse, come è emerso per esempio con AXA, che alla fine ha dovuto ammettere di avere 600 milioni di esposizione verso il Credit Suisse.
E altre banche italiane ne hanno secondo te?
No, risulterebbero abbastanza misurate le esposizioni. Diversi sono, come dicevo, i casi di altri istituti come Deutsche Bank, che tra l'altro è presente in Italia perché ha comprato diversi istituti minori e che è un po' considerato la bomba orologeria nel sistema bancario europeo per varie ragioni. Quello che sta emergendo è che sicuramente gli istituti del nord Europa sono quelli più esposti rispetto a quelli del Mediterraneo.
Grazie Andrea Di Stefano, alla prossima.
A voi buona giornata.
Buon lavoro.
Grazie.
Sono le 9:49 minuti qui a Radio Popolare Prisma. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata di oggi insieme ai Portishead. E io a questo punto vi do appuntamento a domani con Prisma alle 8:35. Vi ricordo tra pochissimo le note dell'autore a cura di Rarubini. Tutto scorre con Massimo Bacchetta e poi lo speciale in onda dalle 11 alle 12:30 curato da Lele Liguori con Diana Santini, dedicato alla giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti di tutte le mafie. A domani. I just want